La storia in podcast di Focus.
Bisogna tenere presente che erano stati arrestati già a partire dal 78 una serie di compagni, proprio un insieme, possiamo dire, una moltitudine di compagni dell'autonomia. E fra gli arrestati c'era anche quella che era allora mia moglie, Fiora Pirri. Tieni presente che noi ci trovavamo in Calabria perché io 4 anni prima mi ero trasferito da ingegneria a Roma a fisica in Calabria, perché fisica come materia mi era più vicina, ed ero il direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria. Quando Fiora è stata arrestata, si è ovviamente creata una situazione d'allarme, anche perché hanno arrestato un'altra compagna, mi pare, ad Avellino, altri compagni a Napoli, ed è stata subito imputata dell'omicidio di Moro e della scorta, perché non ci andavano leggeri. Chiunque passava gli davano 2 o 3 promesse d'ergastolo, e in questa situazione io mi decisi, su sollecitazione di Zanetti, che era allora il direttore dell'Espresso e che, diciamo, avevamo una relazione d'amicizia, avevamo in qualche modo collaborato in quegli anni, io avevo scritto qualche volta sull'Espresso. Comunque, Zanetti mi sollecitò attraverso Mario Scialoia, ma anche Paolo Mieli, a tentare di intervenire. Siamo nel 78, mi sollecitò a intervenire nel tentativo di salvare la vita di Moro. Quello che mi sembra importante a me, intanto, un aiuto a mia moglie, che era stata arrestata subito dopo il rapimento di Moro. E poi, in genere, questo ci sembrava un atto di responsabilità. Stavamo fondando una rivista che si chiamava Metropoli, e come sottotitolo aveva l'autonomia possibile, e in questo sottotitolo c'era una critica al sindacalismo radicale degli autonomi, e invece la messa in opera di un altro modo di intervenire, che non era attraverso gli scontri di piazza, ma era piuttosto, per fare un esempio, attraverso l'occupazione delle case, cioè fare qualcosa che non era un mezzo per un fine, ma era in se stesso fine e mezzo, come l'abitare nella periferia romana per i proletari romani. E in questa atmosfera che io quindi praticamente lasciai la Calabria e la direzione del Dipartimento e tornai a Roma, perché non solo appunto per la preparazione della rivista, ma anche perché ero una delle poche persone che poteva incontrare Fiora, perché era il suo legittimo, se così si può dire, marito. Guarda, io per prima cosa chiedi a Zanetti, per poter tentare, come dire, un'opera buona, bisognava che i poliziotti e i giudici non ci stessero addosso, perché se no non era possibile. Quindi io volevo che fosse garantito, che il mio status era il mio e quello dei compagni, il nostro status fosse garantito, per così dire, da interventi polizieschi. Ovviamente non eravamo nati ieri, avevamo una nostra capacità, diciamo, di proteggerci, di nasconderci, di ricorrere a solidarietà impensabili per l'autorità investigativa, ma comunque volevamo un'assicurazione. Zanetti mi diede personalmente, sulla sua parola d'onore, la rassicurazione che avrebbe chiesto ai socialisti, perché erano loro che chiedevano di incontrarci con noi, che avrebbe chiesto ai socialisti una sorta di protezione nello status che era il nostro, che era quello di realizzare un'opera, per così dire, umanitaria. Sempre Zanetti, che ci dice che il suo contatto con l'autorità politica e anche quella investigativa nel tentativo di salvare Amoro avveniva attraverso Signorile, che era allora il vice segretario del Partito Socialista. Fu infatti Signorile a recuperare a Roma l'appartamento dove poi una quindicina di giorni, con una certa periodicità, ci incontrammo, noi dell'autonomia e i dirigenti socialisti. Devo aggiungere che passò da là brevemente anche il rappresentante, per così dire, del capo dello Stato, che era un militare, e questo passaggio dalla casa di Signorile stava a sottolineare che avevamo una protezione nel tentare di fare queste cose. Aggiungo che io in particolare non mi fidavo di queste rassicurazioni e quindi ho preso tutte le precauzioni possibili per fare in modo che non fosse possibile attraverso di me arrivare ai brigatisti. Queste precauzioni erano ovviamente soprattutto il sapere nascondersi, che era, per così dire, una disciplina che avevamo sviluppato già a partire dal 68. Ma la cosa era così: quelli più esposti di noi, perché conosciuto, si riguardavano bene in quei 15 giorni, avessero anche avuto dei contatti diretti, di parlare con i brigatisti. Quindi la cosa avveniva nel senso di un passaparola, poi passaparola, poi passaparola, fino ad arrivare alla colonna romana. Tieni presente che in questo eravamo agevolati dal fatto che un certo numero non esiguo di compagni di potere operaio e poi dell'autonomia erano entrati nelle Brigate Rosse, sicché avendo alcuni di noi, avendo mantenuto un rapporto d'amicizia, usavano questo rapporto d'amicizia per far arrivare le notizie a coloro che tenevano prigioniero Moro. No, guarda, la prima cosa, anche dal punto di vista, diciamo, delle date, la prima cosa che mi spinse fu l'arresto di Fiora, perché arrestarono Fiora e le diedero immediatamente come imputazione via Fani, cioè non è che presero del tempo a fare delle indagini. Per me era evidente che di mezzo c'era anche, attraverso Fiora, la possibilità di colpirmi. E quindi ho reagito a questa cosa, ma perché Zanetti mi ha proposto Io ho resistito peraltro un po' alla proposta di Zanetti, ma poi mi sono convinto che in quella situazione drammatica, con mia moglie nel carcere di massima sicurezza, io non potevo fare il direttore del Dipartimento di Fisica, perché avvenivano delle cose più grandi di me in quanto direttore. Ho pensato che mi fidavo di Zanetti, che forse era possibile dalla stampa. Io capivo che c'era anche una grande confusione, per cui pensavo di fare un'opera di, per così dire, di chiarezza, contando sul fatto che io conoscevo e indirettamente avevo frequentato questi ambienti che poi avevano dato luogo alla colonna romana, che è il vero soggetto di questo rapimento. Devo dirti che un altro elemento importante che mi spinse a calarmi in questa situazione pericolosa era il fatto che avevamo deciso di fare appunto una rivista che tieni presente i suoi primi numeri, poi fece un piccolo boom editoriale. Questo per dirti che c'era un'attenzione nei riguardi di questo lato dell'autonomia operaia organizzata a Roma. Quindi era un tentativo certamente politico e certamente un'indicazione politica, ma per gli autonomi, i brigatisti dentro questa cosa, malgrado che indubbiamente fossero compagni, non abbiamo mai sospettato della loro realtà, ma i brigatisti in questo quadro erano come un accidente mortale, ma un accidente. C'era una via che poi abbiamo del resto continuato a seguire, che era quella di intervenire nel movimento non attraverso conciliabili segreti, ma attraverso una rivista pubblica. Il rapimento di Moro avviene in questa atmosfera e naturalmente la scuote e per qualche verso la condanna anche all'impotenza. Però il tentativo era sì un tentativo politico, ma diretto agli autonomi. Accanto a questo c'è il fatto, ripeto, che alcuni di noi che conoscevano Zanetti lo stimavano, e poiché veniva una proposta da Zanetti, per così dire, sul suo onore, stando quella situazione, abbiamo cercato di intervenire. Tieni presente che era assai ragionevole, perché in realtà i brigatisti avevano lasciato una possibilità di una soluzione non tragica di quella loro iniziativa. Avevano anche loro, per così dire, bisogno di ritirarsi con onore dopo aver fatto qualche anno prima quel buco nell'acqua che era stato il rapimento Sossi. Ma guarda, la cosa funzionava nel senso di portare quella che era la proposta del Partito Socialista ad una conoscenza diretta da parte dei brigatisti, perché altrimenti la mediazione della stampa, le dichiarazioni dei partiti finivano con nascondere le reali possibilità di soluzione che c'erano. Quindi l'idea era quella, evitando i giornali, era quella di proporre ai brigatisti quello che il governo, o meglio i socialisti che stavano al governo, erano disposti ad offrire loro, e che era un'iniziativa, per così dire, assolutamente umanitaria. Era un'iniziativa umanitaria in che senso? Era la proposta di intervenire su delle situazioni che erano esse stesse al limite della legalità e che erano delle persone trattenute in carcere senza processo da tanto tempo oppure malate in maniera grave, e si trattava in realtà come di uno scambio simbolico, cioè almeno qualcuno che fosse, come alunni per esempio, che fosse stato condannato ingiustamente, oppure qualcuno come una compagna che credo si chiamasse Vesuschio, che era in condizioni gravi in carcere, di intervenire magari anche con una detenzione al domicilio oppure in ospedale. Quindi la richiesta era minima e naturalmente i brigatisti lo facevano perché così ottenevano, per così dire, il riconoscimento di interlocutori del potere, cosa che si fa sempre quando si usa il rapimento, diciamo, qualsiasi latitudine in America Latina o in Germania, il rapimento comporta poi uno scambio, quando è fatto naturalmente ai fini del riconoscimento politico di coloro che effettuano il rapimento. No, io ho avuto la sensazione che ci fosse questa possibilità, e dell'estero era ancora il parere di Signorile, che aveva condotto, per così dire, il rapporto tra i brigatisti e la segreteria del Partito Socialista. No, io ebbi l'impressione che era possibile, perché i brigatisti, verso la fine di aprile, avevano poi ridimensionato fortemente le loro proposte, e per rimandare l'esecuzione, nota bene, non per liberare Moro, per rimandare l'esecuzione bastava loro il discorso di un autorevole esponente di C, perché loro nel modo di rappresentare la situazione italiana ritenevano che l'unico potere che contava era quello della DC. Era un modo ovviamente di colpire politicamente il PC. Comunque loro ritenevano sufficiente una dichiarazione pubblica, perché via questo canale, diciamo, clandestino e segreto, avevano già fatto a noi delle dichiarazioni di disponibilità a una richiesta minima. Ma ora i brigatisti volevano che questa richiesta, anche tenue, anche minima, fosse fatta pubblicamente da un esponente importante della DC. E qui ci fu il lavoro di Signorile, che io non ti saprei ricostruire in dettaglio. Signorile contatta Fanfani, che aveva dimostrato anche pubblicamente una sua disponibilità alla signora Moro di intervenire nella faccenda, e la richiesta era che, ti parlo dell'ultimo scorcio, che durante un comizio che Fanfani avrebbe dovuto tenere, mi pare, a Siena, Fanfani facesse una dichiarazione di disponibilità ad esaminare quelle richieste dei brigatisti che non violavano la Costituzione italiana. Era secondo me un po' un arrampicarsi sugli specchi, ma tant'è che proponevano qualcosa che era ragionevole riuscire a fare, fermo restando che non si trattava della liberazione di Moro, ma solo del non eseguire nel breve periodo la sentenza, e quindi era uno spiraglio per continuare a trattare in realtà. E Fanfani, a detta di Signorile, che ci portò la risposta e noi a nostra volta la trasmettemmo ai brigatisti, e Fanfani si impegnava a fare questa dichiarazione pubblica e anche, come il potere dei politici, sollecitare la stampa a metterla in rilievo. Tra i brigatisti c'era discussione. La parte dei brigatisti che aveva un rapporto, sia pure sulla base di un'amicizia pregressa, che aveva il rapporto con alcuni di noi, aveva un atteggiamento diverso da Moretti e da quelli che erano per grandissima parte il cuore delle Brigate Rosse. Però tieni presente che a Roma le Brigate Rosse erano state innestate dal servizio d'ordine, tanto di lotta continua, tanto soprattutto di potere operaio. Quindi Roma era una situazione particolare, no? E il nostro vero punto di forza era il rapporto con questi, non solo nel senso dell'amicizia, ma anche nel senso delle valutazioni politiche quasi uguali, perché questi fino a un anno prima erano stati con noi nello stesso nella stessa nuvola, diciamo, politica. Quindi le possibilità per noi di successo erano legate all'esistenza di questi militanti nelle BR, cioè al fatto che le BR non erano solo i terzomondisti di Trento come origine. Faccio polemica perché mi viene inevitabile, ma non voglio offendere nessuno. Questa situazione che aveva finito col conferirci una possibilità autorevole di far da tramite, per così dire, fra i socialisti, perché non abbiamo mai incontrato nessun altro fra i socialisti, però rappresentati a livello quasi massimo, perché il vice segretario, il quale ci avvertiva ogni volta che lui trasmetteva le cose a Craxi. E quando poi le cose andarono in un'altra direzione, e io credo che la responsabilità fu certo delle Brigate Rosse, della loro parte maggioritaria, ma soprattutto dal PC, perché quello che venne fuori è che il PC aveva fatto pressioni dirette su Zaccagnini e poi su Fanfani, attraverso Zaccagnini, perché rifiutassero ogni tipo di trattativa. Quindi la responsabilità politica, intendo, fu del PC, oltre che, ben inteso, delle Brigate Rosse. E quello che avvenne nelle settimane successive è che ci fu una frattura nelle Brigate Rosse romane, e alcuni di quelli che avevano fatto a loro volta da tramite fra noi i brigatisti furono messi sotto accusa, e noi venimmo a sapere sempre da questi canali che era in gioco anche la loro vita, cosa per la verità che forse non era in questi termini così drammatici, ma certo era in termini che furono espulsi questi dalle Brigate Rosse. E per questo, un mese dopo l'omicidio di Moro, noi, cioè quelli che erano andati a seguire la trattativa, noi venimmo a conoscenza di questa attitudine rischiosa per questi compagni, che poi non avevano fatto niente di, come dire, non avevano rotto nessuna patto in realtà con le Brigate Rosse, avevano solo tentato di far presente alle Brigate Rosse che c'era una via d'uscita buona anche per loro. Va bene, allora questi compagni, che erano quelli con cui avevamo avuto rapporto durante la trattativa, ci avvertirono che l'atteggiamento delle Brigate Rosse era diventato pericoloso nei loro confronti, e a quel punto ci sembrò giusto incontrare i brigatisti. Io non li avevo mai incontrati durante la prigionia di Moro. A quel punto, morto Moro, ci sembrò giusto chiarire ai brigatisti che certo non intendevamo fondare un partito con loro o con i trasfughi che erano stati prima in potere operaio e poi nelle Brigate Rosse, che l'ultima cosa che volevamo fare era attirare questi militanti che avevano concepito in termini militari la lotta di classe, di attirarli dentro Metropoli, mentre i brigatisti, credo in buona fede, hanno avuto la sensazione che ci fosse da parte mia e da parte di altri compagni attorno alla rivista che stava nascendo, che ci fosse un atteggiamento di egemonia politica. Sicché li incontrammo, credo a metà giugno, subito dopo la morte di Moro, quindi capisci anche in condizioni pericolose, ma ci sembrò un dovere incontrarle e chiarire loro che non c'era questa congiura contro le Brigate Rosse, malgrado che ci fosse una distanza e una critica, distanza e critica che ora i brigatisti erano in grado di valutare quanto fosse ben motivata, perché a metà giugno erano cominciati gli arresti di massa senza nessuna capacità di reagire del partito armato, cosa che era chiara anche prima. Un paese come l'Italia, la lotta armata può essere un momento di difesa, per esempio nelle case occupate, ma non è la Bolivia l'Italia. L'idea di fare agguati e di andare avanti attraverso agguati era una follia. Una follia ovviamente che dipendeva dalla situazione italiana, dall'impotenza del Partito Comunista, da tutto quello che vuoi, ma era una follia. Prigioniero non mi dissero niente. L'unica cosa è che da parte loro c'era questo sospetto pesante, come ti ho detto, sull'iniziativa di Metropoli come una concorrenza organizzativa. Per quello che ne capii io, anche successivamente, loro credettero alle nostre argomentazioni, ma tutto il colloquio fra me e Moretti cominciò là. Io non conoscevo Moretti, poi l'ho incontrato in carcere a Rebibbia brevemente, ma tutto il rapporto diretto con Moretti cominciò in quella casa che era vicino al Palazzo di Giustizia di Roma, e finì in quella casa. Non ci fu nessun altro, anche minimo contatto. Io ovviamente continuai a tenere la posizione, che era anche quella della rivista, per un'amnistia per tutti coloro che avevano fatto questa esperienza di lotta armata, riconoscendo il carattere sociale. Non era una roba di matti, ma erano delle reazioni sbagliate a una condizione del paese. Tant'è vero che una cosa analoga c'era stata in Germania, in una certa misura anche in Francia con Action Directe, e anche in Giappone. La differenza era che in Italia il rapporto con le fabbriche fra questi ribelli, diciamo, e le fabbriche era di gran lunga più forte di quello che era in Francia, in Germania o in Giappone. Penso che loro, a partire almeno da aprile, dalla fine di aprile, avevano visto questa iniziativa come una possibile via di uscita. Non era la loro principale via di uscita pensata, cioè nel senso che prima pensavano concretamente a un gesto molto più clamoroso che riguardava 12 persone in carcere. Questo sarebbe stato uno scambio e questa era la via maestra alla quale pensavano i brigatisti. Poi però coagularsi delle resistenze con l'indurirsi della cosiddetta fermezza erano pervenuti a una valutazione positiva di questa iniziativa, diciamo, di Zanetto, dei socialisti, e quindi hanno sperato anche loro che si potesse fare, e anche loro, come noi stessi, hanno constatato che le parole dette da in quel famoso comizio non parlò mai Fanfani, parlò Bartolomei, che era uno legato a Fanfani, ma disse delle cose talmente incespicate e incomprensibile che i brigatisti addirittura si sentirono presi in giro. Con Craxi Landolfi, che era un senatore del PSI legato a Craxi, e che anch'io conoscevo, anche perché mangiava nello stesso ristorante in piazza della Chiesa Nuova da Luigi, dove durante tutto quel periodo abbiamo proprio al ristorante continuato a riunirci noi. Landolfi ci pregò di incontrare Craxi, perché Craxi era, penso in buona fede, convinto che dietro tutte le iniziative delle BR e forse anche dietro la nostra ci fossero i servizi segreti dell'Unione Sovietica, una cosa chiaramente sballata e al di là dell'onestà di Craxi confermava quanto lontani dalla realtà erano questi dirigenti politici, perché bastava aver avuto un piccolo rapporto col movimento per capire che gli ultimi con cui si sarebbe alleati era il KGB. Lui pensava e sosteneva che i servizi segreti italiani, questa a dimostrazione della totale incapacità dei nostri servizi, almeno per quanto riguarda gli affari interni del paese, lui continuava a sostenere che molti di questi brigatisti e avevano avuto un'educazione la stessa tesi della Sterling, completamente campati in aria. Quindi un pomeriggio andammo alla direzione del Partito Socialista a incontrare Craxi. Craxi ci sciorinò quella che erano delle quasi certezze per lui. Noi replicammo con considerazioni semplici, nel senso che erano state arrestate forse più di 5.000 persone e non si era trovato uno che avesse fatto le vacanze in Crimea. Quindi questo rapporto era basato totalmente sul nulla. Io penso che lui tenne conto di quello che noi dicemmo allora. Infatti allentò fino a fare completamente scomparire questa cosa del KGB e scoprì che il Partito Comunista poteva essere più cieco e settario dello stesso KGB. l'ordinatore aveva lui stesso seguito nell'ultimo mese ciò che era successo. Lui scrive queste cose poi dopo parecchi mesi, non è subito, però quando ancora la dinamica non si conosceva, per noi era un modo di far capire che era roba italiana, come dire, che tutto quello che era, e il fumetto era il mezzo, come dire, più capace di penetrare nel sentimento delle persone. Per di più lui era un bravo fumettista e lui aveva seguito grosso modo, perché noi avevamo riferito ai compagni che vedevamo giusto da Luigi, avevamo riferito quando avevamo gli incontri grosso modo come erano andate le cose, sicché lui ne sapeva almeno quanto me, poi magari ne sapeva di più perché conosceva anche altra gente. Io, come ti ho detto, ero andato via da Roma da 2 anni, molti dei miei legami non c'erano più, però ovviamente per la trattativa io ero un testimone attendibile, per molte cose sul furgone, quelle cose là, erano notizie che Madaudo aveva preso. Naturalmente i brigatisti avevano usato una macchina, ma lì compare il furgone per sottolineare come il rapimento è avvenuto, poi ovviamente non riproducendo i mezzi con cui il rapimento era stato fatto.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.